Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrarne in possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo la sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe». Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Beato l'uomo che confida nel Signore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Rivolgendosi ai suoi discepoli, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e poi il terzo giorno risorgere». Poi si rivolse a tutti, dicendo: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Allora, dopo il Vangelo di ieri, che era di Matteo, ci troviamo stamattina di fronte a questo passaggio di Luca. Però questa mattina c'è un parallelo tra questo dire di Gesù trasmessoci da Luca e il testo di Deuteronomio. Se avete notato nella prima lettura, l'impostazione che viene data in questa seconda parte del capitolo 30 di Deuteronomio ci richiama quello che sarà poi l'impostazione di Siracide. Infatti Deuteronomio dice: oggi ti comando, ti pongo davanti la vita e il bene, la morte e il male. Siracide dirà: ti è posto davanti l'acqua e il fuoco, la vita e la morte. Allora cominciamo a partire da qui. Sappiamo che Deuteronomio è redatto in un modo definitivo negli anni 750-700 avanti Cristo. Siracide nel 200. Quindi Siracide può essere, e lo è, che si ispiri proprio a già quello che era stato detto in Deuteronomio. E Deuteronomio è un testo comunque che è entrato a far parte della legge di Israele, redatto da una scuola, no? La scuola deuteronomistica, la quale scuola è tendenzialmente portata a redigere quei testi che in modo particolare si riferiscono a un approfondimento della legislazione. Infatti Deuteronomio cosa significa? Significa l'ultima legge, cioè una revisione della legge, una riattualizzazione della legge. Quindi questa scuola si impone di riattualizzare la legge. Perché? È certo, perché il contesto di Deuteronomio è il contesto della monarchia. Quindi è il contesto in cui davvero si nota come già è avvenuto in Samaria, adesso anche in Giuda si sta verificando la deviazione da quello che è la tradizione del popolo di Israele. Dove la tradizione del popolo di Israele, qual è la vera tradizione? La vera tradizione è l'unicità di Dio. Ora è in pericolo questa unicità di Dio. Deuteronomio scrive proprio rivalorizzando tutta la tradizione orale, e finalmente nasce questo libro che ha l'intento di ravvivare in Israele la tradizione dell'unico e vero Dio. Chiaro che Deuteronomio, proprio perché è il libro della legge, quindi è il libro che attinge particolarmente dalla legislazione, è chiaro che nella sua struttura letteraria, quindi nel suo modo di esporre, come abitudine in questi testi della Bibbia, come abitudine cosa fa? E certo, deve attribuire questo insegnamento a un personaggio che sia di spicco, di rilievo. E chi è il personaggio che garantisce la legge? Mosè. Ecco perché stamattina, questo capitolo 30, nella seconda parte, incomincia proprio così. Mosè parlò al popolo e disse, ma ovviamente questa è un richiamo a Mosè, perché? E certo, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. Ovvio che Deuteronomio e la scuola deuteronomistica non è vissuta contemporaneamente a Mosè, ma appunto raccogliendo la tradizione orale, adesso la scuola deuteronomistica cosa fa? Cerca di fissare questa tradizione in questo libro, il libro del Deuteronomio. Però l'andamento di questo libro è proprio riassunto nel passaggio di stamattina. Notate, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. E in questa espressione che cosa ci sta? Ci sta la condizione, che il popolo di Giuda sta vivendo. Lasciamo stare il popolo di Israele perché se n'è già andato. Israele ha già tradito, perché andando, allontanandosi da Gerusalemme e dichiarandosi un regno a sé con capitale Samaria, aveva già deviato dalla tradizione, dall'ortodossia, creando quel tempio nel quale si adoravano i due vitelli d'oro. Quindi lassù in Samaria c'era già questa deviazione, ma il problema è che adesso sta capitando la stessa cosa in Giuda, e Giuda invece è la culla della tradizione, perché in Giuda ci sta il tempio, che è tutta la storia della tradizione di Israele, quindi è la storia dei padri, è la storia che ha confermato che questo popolo è veramente il popolo di Dio, e il simbolo era il Tempio di Gerusalemme in Giudea. Quindi Deuteronomio si sente quasi costretto, la scuola deuteronomistica, si sente costretta a scrivere tutto questo perché? Perché sta vedendo che adesso la deviazione è anche in Giuda, quasi nostalgicamente per quello che era successo in Samaria. Allora l'intervento e Deuteronomio a cosa serve? Serve proprio invece a richiamare la freschezza della tradizione dell'unico Dio. Però come lo richiama? Oggi pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Ma per Deuteronomio che cos'è la vita e il bene e che cos'è la morte, il male e la morte e il male? Che cos'è? Ecco, il contesto è questo. La vita e il bene è la fedeltà all'unico Dio. La morte e il male è l'infedeltà, quindi è l'aderire ad altri dei. Infatti, il passaggio seguente, no? Ma se il tuo cuore si volge indietro, se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, oggi vi dichiaro che perirete la morte. Perciò vita e morte per Deuteronomio è fedeltà all'unico Dio o aderire agli altri dei. E in effetti, quando Deuteronomio scrive, quindi quando questa scuola redige questo testo, vive esattamente la pericolosità di questa situazione, perché il re di Giuda, noi lo sappiamo, tolto Davide, tolto Ezechia, tolto Jotam, tolto Giosia, tolto qualcun altro, pochissimi, ma tutti i re di Giuda hanno portato il popolo a deviare dall'unicità di Dio, ma ad aderire a molti dei, agli dei degli altri popoli. Perciò, ecco, Deuteronomio si sente, direi così, responsabile di richiamare invece questo principio. Allora, ti è posto davanti il bene, la vita e il bene, la morte e il male. Tu che cosa fai? Ecco, Siracide cosa farà? Siracide, quasi 500 anni dopo, pensate un po', va a rievocare la stessa cosa con quelle due espressioni che abbiamo sentito qualche domenica fa, no? Ti è posto davanti il fuoco e l'acqua, e di nuovo, la vita e la morte. Però devi decidere tu dove tendi la tua mano, ma a seconda dove tendi la mano, sarai nella vita o sarai nella morte. E questo è lo schema. Però da questo schema nasce un interrogativo. Se io devo tendere la mano, devo anche conoscere dove io attendo la mano. Allora, ho bisogno, per esempio, di conoscere Dio. E chi è che mi fa conoscere Dio? Torniamo al tempo di Deuteronomio. Deuteronomio che invita a tendere la mano, quindi a scegliere per Dio. Ma Chi è che mi fa conoscere Dio? Come faccio io a dire ho scelto veramente Dio? L'unico Dio, il vero Dio, chi me lo garantisce? Ecco allora, Deuteronomio offre anche qui la risposta e dice: oggi perciò io ti comando di amare il Signore Dio tuo, di camminare per le sue vie. Ebbene, e qui diciamo, e quali sono le tue vie? E Deuteronomio continua: di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme. Chiaro che Deuteronomio poteva offrire come via che garantisce lo stare con Dio solamente la via della legge, perché era questo, era l'osservanza della legge. Ma ovviamente questa osservanza della legge doveva essere fatta in un modo vero, perché è nell'osservanza della legge fatta in modo sincero che tu puoi godere nella tua vita la certezza di essere con Dio. Infatti, se tu osserverai le norme, le leggi, tu vivrai, ti moltiplicherai e il Signore tuo Dio ti benedirà nella terra in cui stai per entrare per prendere possesso. Allora, qui lo diceva Deuteronomio, lo dice, ma hanno già avuto la terra, no? Però ricorda la promessa antica, quella terra che veramente ti è stata data. Quindi Deuteronomio dice, se tu veramente ubbidisci alle norme, alla legge, e quindi aderisci in obbedienza alle norme, alla legge che Dio ti dà, la prova, quale sarà? Che Dio ti benedirà. E dove ti benedice? Nella fecondità e nella terra. La fecondità perché ti moltiplicherai, quindi il popolo aumenterà per benedizione, però questa terra sarà la tua terra e quindi ti darà beneficio dalla terra, la benedizione. Però la strada è osservare i comandamenti, osservare le norme, osservare le leggi. Ecco perché appunto Deuteronomio ha lo scopo di ridare le norme, le leggi e i comandamenti affinché il popolo le possa osservare per godere la benedizione di Dio, per essere certi di essere con Dio. Ovviamente questo va avanti, perché anche Siracide, quando dirà ti è posta davanti la vita e la morte, quindi tendi la mano dove vuoi, quella vita è il godimento di Dio. Ma per Siracide, in che modo tu potrai godere Dio? Certamente attraverso l'osservanza della legge. Perché? Perché era la legge che garantiva la comunione con Dio, lo stare con Dio, e garantiva quindi la benedizione di Dio. Ma ovviamente questi testi, diciamo, sono testi preparatori, come dirà San Paolo. La legge è un pedagogo, sono testi preparatori. A che cosa? Al grande momento. Il momento in cui davvero non c'è più il tema dell'obbedienza a Dio, ma adesso si entra in una nuova epoca. È l'epoca della comunione con Dio, perché allora è il punto finale, è il punto di arrivo. Adesso tu non devi più cercare le norme, i comandamenti, i comandi per essere obbediente a Dio. Adesso tu devi percorrere un'altra strada, superiore. La strada della comunione con Dio, certo, è una strada che ancora implica l'obbedienza, perché devi lasciarti condurre verso questa comunione con Dio. Ma come avviene questo? E come si fa adesso a percorrere questa strada che ti conduce alla comunione con Dio? Ecco il testo di Luca di stamattina. A tutti, bellissimo, a tutti Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, eccetera, eccetera. Allora, Gesù che si pone come la strada ultima, definitiva, con la quale non semplicemente ubbidisci a Dio, però ubbidisci a Dio, ma ecco, no, è la strada della comunione con Dio, addirittura stabilisci un rapporto di comunione con Dio. E questa strada è certo, è Gesù. Ecco perché Gesù si pone come il compimento, come colui che garantisce la comunione con Dio. Allora, il compimento di che cosa? È il compimento di questa ricerca dell'uomo che ha capito che deve scegliere il bene, che deve scegliere ciò che dà vita. Quindi ha bisogno di stare con Dio e Gesù risponde a questa esigenza. Però, se Deuteronomio e se Siracide ti dicono è posto davanti a te la vita e la morte, il bene e il male, però devi essere tu a scegliere, a decidere, anche per Gesù vale la stessa cosa. Gesù viene, sta, si pone, ma il rapporto con Gesù lo devi decidere tu. E infatti anche stamattina è chiarissimo. Se qualcuno vuole, Siracide aveva detto, ti mette davanti l'acqua e il fuoco, ma sei tu che devi tendere la mano, sentite l'espressione, dove tu vuoi. Tocca a te. C'era la messa di domenica alle 10 con i bambini, abbiamo meditato la parabola della rete. Ve la ricordate? La rete gettata nel mare che raccoglie pesci cattivi e pesci buoni, no? Ma è importante quella parabola, perché la rete gettata è Gesù che è posto lì come opportunità, ma per tutti gli uomini, senza differenza. Perché tutti gli uomini sono chiamati a stabilire questa comunione con Dio. Però l'importante adesso che cos'è? È riconoscere Gesù come colui che ti porta a questa conoscenza di Dio. Quindi questa rete gettata nel mare che raccoglie tutto, tutti i pesci. Ma ovviamente la parabola ci dice anche che questa rete, quando viene tirata su, no? Ci si accorge che ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi. Ma l'immagine cosa significa? Beh, significa proprio questo, che la presenza di Gesù è per tutti, però l'adesione a Gesù è affidata alla tua decisione. Perciò ci sono quelli che decidono per lui, ci sono quelli che lo trascurano, i pesci buoni e i pesci cattivi. Però la finale è che solamente coloro che sceglieranno di seguire Gesù godranno la comunione con Dio. Gli altri purtroppo non potranno godere la comunione con Dio. Ma non perché non sono stati favoriti, non perché non hanno avuto le possibilità, perché non hanno voluto scegliere Gesù. Hanno preferito un'altra strada. Ti è posto davanti il fuoco e l'acqua, ma sei tu che devi tendere la mano dove vuoi. E infatti Gesù l'aveva anticipato. Se qualcuno vuol venire dietro a me, io ci sono per tutti. E ciò che differenzia non è, e infatti Paolo dirà, no? Quando vi ricordate quel passaggio, perché adesso in Cristo Gesù non c'è più né greco né giudeo, né uomo né donna, né schiavo né libero, ma tutti siamo una cosa sola in Cristo Gesù. Ma attenzione, non c'è più né giudeo né greco, né uomo né donna, né schiavo né libero, tutte categorie diversificate. È la rete che raccoglie tutti. Ma tutti questi, pur diversificati, hanno avuto in comune una cosa: dire di sì a Gesù Cristo. Adesso sono una cosa sola in Gesù Cristo. Ma se non avessero deciso per Gesù Cristo, sarebbe rimasta la divisione. greci e giudei, uomini e donne, schiavi e liberi, divisi perché non c'era niente che le faceva sentire una cosa sola. E sentire una cosa sola in che senso? Nel senso dello stare in comunione con Dio. Perciò adesso lo stare in comunione con Dio non è più deciso da categorie umane, no? Greci o giudei, uomo o donna, sono simboli, per dire che adesso aderire a Dio non è più un aderire secondo parametri che riguardano le condizioni umane, ma l'unico modo per aderire a Dio adesso è riconoscere Gesù. Paolo infatti dice: in Cristo Gesù sono cadute le differenze. In Cristo Gesù si è diventata una cosa sola. Ma ditelo un po' ai pastori di oggi. Ecco, è solo in Cristo Gesù che possiamo prevedere una Chiesa che sia davvero comunione di diversità. Ma nel riconoscimento di Cristo Gesù. Perché è solo in Cristo Gesù la certezza di quell'unico Dio che ha gettato la rete, perché vuole che tutti gli uomini arrivino a Lui. Ma se gli uomini sfuggono a questa rete, o comunque si lasciano prendere da questa rete, ma non decidono per questa rete, per stare in questa rete, ovviamente non raggiungono Dio. Ma quella rete è Gesù. Ecco allora i testi di oggi, che sono molto forti, perché vanno a farci riflettere proprio su questo impegno di fede. Cioè, anche noi siamo esposti al grande pericolo della nuova idolatria. E per noi la nuova idolatria qual è? E la nuova idolatria è quella di eludere che solamente in Gesù possiamo avere la comunione con Dio. Non tanto il sapere di Dio, ma la comunione con Dio. Quindi, se io voglio avere la comunione con Dio, devo per forza, assolutamente, passare attraverso Gesù, perché senza di me non potete fare niente. Perché nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Ma dipende da voi se qualcuno vuol venire dietro a me. Ecco, allora dobbiamo essere anche noi stamattina stimolati da questo invito, ma noi vogliamo seguire Gesù? Ecco, la domanda è questa. Ma certo, non trasformiamo questa domanda nei soliti criteri moralistici, cioè tu vuoi seguire, se devi seguire Gesù allora devi fare così, no, se vuoi seguire Gesù devi fare solo una cosa. Primo, avere dentro di te una chiarezza. Io devo seguire Gesù perché io ho la certezza che in Lui io sto in comunione con Dio. Perciò io ubbidisco solamente a Gesù. Rinnegamento di te stesso. È l'unica cosa che devi fare, sai? Nessun'altra. E quell'obbedienza a Gesù non è l'obbedienza a Gesù perché non so, tornando al testo di Matteo di ieri, no? Non è che tu aderisci a Gesù perché fai l'elemosina, perché preghi, perché fai il digiuno, no. L'adesione a Gesù tu la misuri nel tuo segreto, cioè è l'intenzione che tu hai dentro. Che cosa stai cercando? Perché ti avvicini a Gesù? Che cosa vuoi da Gesù? E la risposta che ti consente di dire che veramente tu segui Gesù è perché hai la convinzione dentro che solo in Lui hai la certezza di essere in comunione con Dio. Ed è quello il punto che ti garantisce la tua salvezza, la benedizione. Cioè avrai, per usare i termini deuteronomistici, no? Che sono poi simbolici, la fecondità e la terra, che vuol dire quello che Gesù poi insegnerà ai suoi discepoli. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Però deve essere proprio il regno di Dio quello che cercate, perché vuol dire che voi vi siete consegnati a Gesù. Ed è questa consegna che permette a Dio di darvi la sua benedizione, di non fargli mancare nulla. Ecco allora, anche stamattina siamo chiamati a questo passaggio interiore che deve avvenire sempre di più nel nostro segreto, perché è lì che noi diamo garanzia della nostra decisione, quando davvero impostiamo il nostro intento. Ricordate la preghiera iniziale? Viene a proposito, la preghiera che abbiamo detto all'inizio della messa, no? Ispira, o Signore, le nostre azioni. E fin qui va bene. Ma l'obiettivo è molto importante, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio. Però cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che io faccio è come quello che dice Gesù, no? Io faccio solo quello che vedo fare dal Padre mio. L'inizio. Prima di agire devo capire come Dio vuole che io agisca. Quindi abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, così abbiamo detto, no? E cosa vuol dire che in te abbia il suo compimento? Vuol dire che se tu parti con questa intenzione di agire sempre secondo la coerenza all'obbedienza di Gesù, allora la tua azione, la tua attività, cosa sarà? Sarà una proclamazione per la gloria del Signore. Signore, quello che io ho fatto, l'ho fatto per te. E in questa azione che io ho fatto, ho comunicato il tuo spirito. Abbia in te il suo compimento. Per arrivare poi a quella situazione davvero vitale che è ben espressa nelle conosciutissime parole di Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Allora, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente? Perché ogni mia attività è partita da te. Infatti, sono la serva del Signore. L'inizio è partito da te, perché io mi sono affidato a te. Ho fatto quello che tu mi hai detto. Adesso, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ma santo è il suo nome, cioè quello che è capitato in me è gloria sua, e abbia in te il suo compimento. Maria aveva capito, però Maria ha assunto quell'atteggiamento di totale consegna: avvenga di me quello che tu hai detto. E allora anche stamattina, nella comunione che adesso faremo, chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a stabilire proprio con Lui questo rapporto di consegna, affinché ogni nostra azione da Lui parta e abbia in Lui il suo compimento. E facendo questo siamo sicuri di essere in comunione con Dio. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo: allora Signore, fa che tutta la nostra vita sia sempre coerente al tuo volere, al tuo pensiero, alla tua volontà, e quindi metti dentro di noi la conoscenza del tuo volere e della tua volontà, quello che appunto noi nella preghiera diciamo: Signore, donaci la tua sapienza. E lo diciamo con la preghiera numero 2.